step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
Bentornati a tutti in questa nuova puntata di Lambo Leap. Oggi con uno staff in versione ridotta. Ci sono io, Matteo Bolcato, a condurre anche quest'oggi. Con me Alex Gridiron.
Ciao ragazzi.
E il super ospite Salvatore Ioppolo.
Gurba di Berry.
Cominciamo bene. Commentiamo, commentiamo un'altra sconfitta che quest'anno cominciano a essere l'ordine del giorno. Perdiamo 40-33 contro dei Philadelphia Eagles, lanciati verso quella che potrebbe essere per loro una post-season ricca di soddisfazioni. Cercheremo di capire oggi per colpa di chi abbiamo perso, perché gli indici cominciano a puntare verso tante persone. Mi sento di dire unica nota positiva in questa nottata infame: il quarto quarto in cui abbiamo visto finalmente in campo un Jordan Love, a mio modo di vedere, finalmente giocatore di football americano fatto, non finito ma fatto. Passo subito la parola, prima di tutti, ad Alex Gridiron, se vuole dirci la sua, e poi lasciamo la parola
l'analisi, a l'analisi tecnica a Salvatore, certamente. Sì,
posso, volevo dire i rant di Salvatore Ioppolo, ho cercato di essere elegante.
Se posso fare solo un piccolo inciso sul giocatore fatto e non finito Love, anche Rodgers è spesso fatto per sua stessa missione,
ma è anche finito, è finito.
Infatti, uno è fatto e non finito, e l'altro uno è finito ma non fatto, e l'altro è fatto e finito, giusto, esatto. Perfetto. Allora, rispondo solo alla domanda di velocemente alla domanda di Bolca, se no. Ok. Allora, per me la colpa è di uno solo. L'ho scritto stamattina nel forum perché hanno avuto il piacere di leggermi. Per me la colpa è di Mark Murphy, che è il cancro di questa squadra, e la diva alla sua metastasi. Esento completamente o quasi completamente da colpe Guti, che sta preparando e ha preparato, anzi, per il futuro una squadra eccellente, direi. Dobbiamo solo aspettare che arriva il futuro. E chiaramente, leggermente, ma solo pesantemente, diciamo 50-50, l'aspetto caratteriale di Matt LaFleur dell'Eunuco, che è veramente, veramente scandaloso. Non quello tecnico, perché quello tecnico l'abbiamo forse intravisto in quegli ultimi 15 minuti. La parola a Sam.
Ah, proprio così. Vai, botto. No, vabbè, allora, io in chat ho avuto modo di esprimermi abbastanza sull'andazzo, diciamo, per cui, per carità, mi ripeterò perché non tutti probabilmente sono in chat o leggono, oppure evitano direttamente quanto scrivo io. A me dà abbastanza noia il fatto che adesso gli indici siano tutti puntati su Joe Barry di qua, Joe Barry di là, quando probabilmente uno su 10 di quelli che dice Fire Barry perde una frazione di secondo per guardare come sono venuti i grossi guadagni su corsa di Hurts e in generale degli Eagles, quando a settimane alterne si chiede alla difesa di giocare aggressiva e poi non si fa il passo successivo di guardare che cosa è successo quando ha giocato aggressiva, quando il GOAT, il giocatore più pagato della storia, quello che doveva scalzare Brady dal ruolo di più grande di tutti i tempi, ha lanciato due intercetti orrendi che hanno ridato il pallone agli Eagles e non c'era bisogno, probabilmente contro una squadra più forte, di regalare anche due palloni. Quando, bene o male, nei primi 5 possessi gli Eagles hanno segnato sì 3 touchdown, ma hanno anche fatto un turnover on downs, quindi un pallone recuperato dalla difesa, e un fumble riportato con grosso guadagno fino alle 20, dove cazzo era, da Quay Walker. Quando sostanzialmente, secondo me, per quanto riguarda la difesa, si tratta per lo più di errori, diciamo, individuali in un contesto, per carità, se volete, anche fragile o comunque non da difesa dei Broncos del 2015, mentre invece a livello strutturale giochiamo senza quarterback, o meglio, abbiamo giocato senza quarterback sostanzialmente fino a quando non è entrato Love contro gli Eagles. E poi adesso, vabbè, le narrazioni sono queste, quindi adesso è colpa della difesa. All'inizio della stagione era che non avevamo weapons. Nelle ultime 3 settimane il signor Christian Watson è praticamente una delle migliori weapons non solo tra i rookie receivers, ma in generale nella NFL. E ugualmente i Packers sono 1-2 in queste ultime 3 settimane. E adesso la narrazione è shiftata sulla difesa, è shiftata su poverino piccolino cucciolino che si è fatto la bibi al pollicino, poi si è fatto la bibi alle costoline, poi si è fatto la bibi alla testa. Non lo so cos'altro manca. Sostanzialmente, o di riffa o di raffa, si trova sempre il modo di sviare l'attenzione perché doveva essere diciamo, il catalyst di tutto quanto il fatto che è andato via Adams, non ci fossero established receivers per il signor Goat. E finisce che Watson emerge tra i migliori ricevitori in questa striscia di partite che ho citato, per carità di Dio, perché prima è stato infortunato, prima non gli si poteva dare la palla perché non c'era il trust, ma 6 touchdown le ultime 3 partite e niente, adesso invece è il pollice, adesso è la costola, adesso è la difesa. Alla fine diciamo che il modus operandi della gente che commenta è sempre poi quello di cercare quando possibile, ove possibile, di sviare l'attenzione su altro e non sul fatto che i Packers quest'anno, nel 2022, stanno a tutti gli effetti giocando senza quarterback. Senza quarterback
Però
da...
perdonami. No, vai, vai, finisci, finisci pure.
No, era semplicemente un inciso. Senza quarterback da team che può contendere, ecco.
Però, cioè, possiamo dire, però, al di là delle motivazioni, che comunque è stata una partita giocata male anche da parte della difesa, vuoi per errori individuali, vuoi per quello che vuoi, però, insomma, sono stati fatti tanti errori, a mio modo di vedere.
Sì,
Al di
ma
là degli schemi,
certamente.
al di là degli schemi,
Sì,
cioè,
sì, sì.
perché te lo dico semplicemente perché ho letto un po' di sfuggita anche la chat per dire perché avete mandato un sacco di messaggi. Sembra delle volte che vogliamo far passare il concetto che la difesa non sta sbagliando niente, non è quello. Cioè, poi dimmi se,
No.
correggimi se sbaglio, no? Però noi non
No, ma...
diciamo che la difesa è perfetta, semplicemente non è colpa di Barry se Tizio sbaglia il placcaggio, se Tizio non si mette nel posto giusto. Questo
Sì, ma
giusto.
sì, cioè nel senso i placcaggi mancati sono, cioè, li hanno visti tutti, voglio dire, magari Alexander, come ho fatto vedere in chat, portato a spasso da Devonta Smith, piuttosto che Slayton o Clark portati indietro di 3 yards alla linea di scrimmage, su una corsa centrale con un double team o anche da solo da Kelsey, per dire. Però, seriamente, sinceramente, io fatico a... avere tutte queste certezze che hanno coloro che commentano nel dire Barry, 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 Barry. E l'unica cosa che si riesce a dire viene detta non solo ovviamente sulla nostra chat, anzi, la nostra chat in confronto è un tempio di sanità mentale rispetto a quello che c'è lì fuori. Però proprio ormai per partito preso, senza neanche poi andando a vedere realmente che cosa succede, perché citavo l'esempio, dobbiamo giocare aggressivi, dobbiamo giocare aggressivi, poi finisce che giochi press man, come è stato chiesto più volte da chiunque nel corso della stagione, perché abbiamo gli uomini per essere aggressivi, dai cazzo, non giochiamo off coverage, e poi vedi che ti metti in man, che cosa succede? Tutti in man portano fuori il running back nel backfield, il linebacker lo segue, rimane soltanto un linebacker in mezzo, viene chiuso da... Un blocco in controflusso e Jalen Hurts corre e va per 50 yard. E quindi dovevamo essere aggressivi, no? Quella volta dovevamo essere invece giocare off coverage. Se giochi man ti esponi perché non hai le zone più coperte. Se sbagli il placcaggio, non so che cosa possa fare lo schema di diverso rispetto a quello che poteva fare con un placcaggio fatto. Sono quelle cose che uno parla, 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 ma poi alla fine, se vai a vedere, è molto più complicato di così o più semplice a seconda dei punti di vista. Alex.
Sì, volevo solo aggiungere questo, che rispetto all'analisi che tu hai fatto e quello che diceva Borca, cioè qui non stiamo semplicemente dicendo che la difesa gioca bene o gioca male, né che sia, cioè io dico, oppure dobbiamo confermare che la colpa è di Joe Barry. Qui c'è un po' di tutto sicuramente, probabilmente anche Barry ha le sue colpe, perché magari quando, come si dice, ti sparano lanci addosso come Tennessee e tu lodi il box perché hai paura di Harry, e comunque loro ti fanno il gameplay perfetto perché tu sei lì a lodare il box, oppure magari continui a giocare in nickel o in dime quando invece ti corrono in faccia come è successo, ti corre chiunque in faccia, però allora. Ma questa è solo una parte dell'analisi, magari non è la maggior parte delle colpe, perché poi vai a vedere anche quali sono gli assignment, anche già con la struttura che tu metti in campo, poi devi vedere che cosa devono fare, appunto se giocare man, giocare in zona, eccetera. La realtà dei fatti anche e soprattutto il fatto che i missed tackles sono stati devastanti domenica. E qui che cazzo c'entra Joe Barry sui missed tackles? Allora, un Seaton ne dà 15, altri ne danno 17, per contezza di Matt LaFleur addirittura sarebbero stati 20. Ma quello che è sicuro sono stati i missed tackles nel secondo livello, quindi i nostri inside linebacker hanno fatto veramente cagare domenica, a partire da quei Walker che è stato completamente dominato ed è stato responsabile probabilmente di almeno due dei quattro third and long che loro hanno chiuso sulle corse. E soprattutto anche mettiamoci anche Barnes e l'altro lì che mi sfugge, quell'ultimo arrivato lì. Quindi mo, allora non sono gli schieramenti difensivi, ma sono i missed tackles in questo caso. E poi un'altra delle quindi va sugli uomini, quindi sull'execution. E un'altra delle cose che bisogna dire sicuramente sulla difesa quest'anno bisogna prenderne atto che abbiamo oltre ad avere due All Pro fuori, questo sicuramente incide, ma questo non è una scusa perché tutte le squadre ce l'hanno, almeno due o tre giocatori chiave fuori. La sottoperformance di gente come Clark, come Savage, come Amos, ormai io lo chiamo così perché non è più Amos, ma è Amos. E Rasul stesso ha fatto la peggiore partita della storia da quando è nei Packers. Questo bisogna dirlo. Purtroppo, nonostante ciò, e concludo, con 57 secondi che mancavano sul cronometro, potevamo dare la palla in mano al ragazzino e vedere se la riusciva a pareggiare. Purtroppo Sanders su terzo e quattro è stato competente, ma è mancato il tackle e hanno chiuso e finita la partita. Io penso che se dobbiamo dividere le colpe tra Barry e l'execution degli uomini e anche della sottoperformance di tutto l'anno, io direi 30 Barry e 70 il resto. Ho finito.
Vai, Sal.
No, ma poi al di là di tutto è proprio adesso senza ripetermi perché mentre ti ascoltavo poi mi sono scordato quello per cui avevo alzato la mano in realtà, ma
3 su 3 è la terza puntata di fila.
sì, esatto. No, il concetto è
Diventa
che no, perché poi
preoccupante.
ero assorto nel ragionare su ciò che diceva Alex, quindi però cioè, voglio dire il concetto di fondo secondo me è che mi si prende in giro quando parlo di situational football. Però, per esempio, prendi il pallone a, penso che fossero 5 minuti dalla fine del secondo quarto, le corse ti stavano andando bene, sono andate bene nel corso della partita, che cosa fai? Cominci a dire, ah beh, io devo sparacchiare, sparacchiamo di qua e di là, perché non si poteva gestire quello che sperabilmente doveva essere magari l'ultimo drive del primo tempo, e dopo avresti anche avuto palla all'inizio del terzo quarto. Per metodicamente arrivare quantomeno in raggio da field goal e mettere 3 punti. No, bisogna sparacchiare, bisogna prendere sack, bisogna fare tutte quelle cose che sono state fatte nel corso di tutta la stagione per ridare la palla agli Eagles, che poi invece mettono punti sul tabellone. Per cui, secondo me, dal punto di vista proprio logico, nel momento in cui sei in difficoltà piuttosto che, ma nel momento in cui comunque affronti una squadra che ha perso solo una partita quest'anno, che è stata per larghi tratti di stagione, poi ultimamente sembrava anche un po' calata in realtà, ma comunque una delle potenze dal punto di vista offensivo e non solo della NFC quantomeno, bisogna giocare in una maniera più intelligente di come è stato giocato in attacco per cercare di rubare un possesso agli altri, perché rubi un possesso agli altri, gli altri segnano palesemente punti di meno di quanti ne segnino. Poi a me fa ridere anche il fatto che è finita 40-33, quel cazzo che era,
Sì,
40-30, quello che
40-33.
è. E quando in realtà finché non è entrato quello che da tutti era trattato come il rifiuto umano, lo scarto della società, la merda che è arrivata lì per caso solo per privare Rodgers di un'arma nel draft 2020, ti ha messo 10 punti in due drive e il fenomeno da baraccone ne aveva messi 23 in tutta la partita, quindi in realtà sarebbe stata molto meno vicina di come poi è sembrata alla fine questa partita se il signor eroe non si fosse levato da cazzo.
Quindi mi
Per cui
vuoi dire
farei.
che Love ha salvato un po' la faccia a Rodgers?
Ma probabilmente ha
È
salvato
questo
la
che vuoi
faccia, ha
dire?
salvato un po' la faccia ai Packers, però sì, adesso questi qua sono punti che verranno ascritti al nostro eroe. E poi mi piacerebbe parlare anche della prestazione di Love, magari un po' più nel dettaglio, perché se lo merita, poverino, dopo tutta la merda che ha messo in questi 3 anni.
C'è una
Però.
domanda dopo, quindi secondo me possiamo usarla per rispondere dopo, a questo punto.
Ok, però per quanto
Che
riguarda
domanda
invece
proprio di Love.
quello che forse volevo dire, perché mi sta venendo in mente qualcosa, era che uno degli appunti che posso fare a Barry, quindi bene o male all'approccio difensivo alla partita, era che sembrava quasi che si ritenesse scontato il riuscire di Riffa o di Raffa a fermare Hurts in qualche modo quando andava in scramble. Perché in stagione in realtà gli Eagles, al di là degli scramble o comunque delle design runs per Hurts, non è che avessero mai corso tanto o corso bene. Noi ci abbiamo fatto 363 yards, di cui 157 ne ha fatte Hurts, però avrei gradito per esempio un approccio magari ecco, meno aggressivo off the edge da parte dei rushatori che non andassero a cercare di girare l'angolo perché girando l'angolo hanno semplicemente consentito a Hurts di fare l'up and out dalla tasca, cioè passettino in avanti, passettino di lato e uscire dalla tasca perché gli edge si erano tolti dal cazzo. E avrei per esempio gradito che ci fosse un approccio in cui magari in più occasioni ci fosse la spy, anche se tendenzialmente nella prima corsa in scramble di Hertz per 24 yards, mi pare, e una sorta di spy la stava facendo Quay Walker che va su Hertz, sbaglia palesemente il placcaggio, poi sbagliano altri due dietro di lui e guadagna 24 yards. E questo sì, per carità, ti posso dire effettivamente, però in generale io guardando la partita ho postato diversi spezzoni sulla chat, ho visto tante cose che sono dette per dire e che poi alla prova dei fatti non vengono confermate dal tape, come si suol dire.
Volevo solo
Quindi
aggiungere una cosa sul
dimmi, dimmi.
fatto di rubare un possesso che ha detto Sam. Lo snap count è stato questa volta proprio veramente disastroso. Cioè loro hanno giocato 75 snap, noi 55. E finire 40-33 con questo divario è veramente tanto. Veramente tanto, secondo me. Quindi attenzione, le colpe sono molto ben diffuse qui sull'attacco e sicuramente sul fatto che non mette la difesa in condizioni di poter giocare un numero di snap, come dire, che non la fa gassare tutto il resto. Quindi sì, è un serpente che si morde la coda, l'abbiamo detto già più volte, non c'è niente da fare.
Sì,
Vai.
perché non sono mai compartimenti stagni.
Fatto sta che ho rivisto i fantasmi di Kaepernick, comunque sia. Sono cose che ti segnano e non le molli più. Quindi, Sale, a questo punto, se dici, visto che volevi parlare della prestazione di Love, che penso comunque possa essere il punto focale più interessante di questa puntata, possiamo rispondere alla domanda di FP Maio, che appunto ti chiedeva se potevi dirgli e parlargli un attimo di come si era comportato.
Sì, allora, adesso senza stare a fare troppa filosofia, perché comunque si tratta di uno spezzone di partita, due drive, e ci sono cose su cui aspetti su cui devi migliorare, per esempio il footwork mi piacerebbe che fosse un po' più armonioso, più fluido, diciamo, in alcune occasioni magari non è stato così, però è stato estremamente deciso. Intanto si è visto bene come avesse avuto la capacità di diagnosticare quello che era il coverage avversario da subito prima dello snap, quindi sapeva dove andare col pallone, quindi questo uno. Punto secondo, è stato in grado di leggere il campo, quindi non è partito con l'idea di lanciare da una parte per poi finire per lanciare da quella parte, bensì è stato in grado di leggere il campo, di cambiare per esempio nel primo completo della sua partita cambiare lettura andando sul check down per Dillon quando aveva visto che era rischioso andare su quello che era inizialmente la sua prima lettura. È stato appunto a livello di balance nel lanciare di throw in motion, sempre con magari footwork un attimo da rivedere, competente, ha sparato fuori dei palloni veloci, tendenzialmente on point, con qualche sbavatura, in alcuni casi, un paio di occasioni, ma laser focused, i palloni proprio uscivano bene dalle sue mani, cosa che per esempio fino all'anno scorso non era in grado di fare, anzi ci lamentavamo, mi lamentavo perlomeno, delle volte in cui lo abbiamo visto che i palloni nel flat, per esempio, fossero lenti. Qua invece
Anche
sparava
in
laser.
pre-season quest'anno,
Sì.
se non ricordo male.
Sì, esatto. Qui invece sparava laser a destra e manca, quindi anche qui non è tanto questione di braccio come spesso si pensa, ma di tutto ciò che fa sì che ci si accompagni al lancio. E, può ancora migliorare molto perché il talento ce lo ha, ma questo non lo scopro di certo io, o meglio, forse sì, perché era sempre il rifiuto della società. Può ancora migliorare molto, ma questa confidence, più che confidenza, questa fiducia in ciò che vedeva, in ciò che doveva fare, anche nello schema che era chiamato ad eseguire, ha fatto sì che appunto abbia guidato due scoring drives in due tentativi, quindi in due drive, con la perla suprema, secondo me, del lancio droppato, tra l'altro, da Jones
Da
sulla
Jones,
sideline.
sì.
Cover 2 nel turkey hole tra corner e safety, un lancio incredibile dalla hash mark opposta, se non vado errato, e pallone che è arrivato col tempismo giusto, col posizionamento giusto,
Sì,
con una velocità incredibile.
anche un po' forte, sì, anche un po'
Sì.
forte, secondo me è
Questo
andata
sì.
una mina esagerata.
Non se
Questo
l'aspettano
è
più i ricevitori un pallone così.
esatto. No, questo era un pallone da farm. E
Sì,
se posso
sì.
permettermi, in occasione del touchdown di Watson, si è detto del fatto che fossero tutte yards after catch, tutte quelle puttanate lì, ma se andate a guardare l'azione c'è il linebacker underneath e il nostro eroe dei due mondi, avrebbe quantomeno esitato un attimo prima di lanciare per assicurarsi del fatto che, il linebacker non seguisse Watson nella sua cross, era da play action tra l'altro. E
Sì.
quindi quella frazione di secondo avrebbe fatto sì che il pallone non fosse arrivato in stride a Watson, che avrebbe magari dovuto rallentare, la safety avrebbe nasato, sarebbe scesa di più e avrebbe probabilmente placcato dopo 10-15 yards Watson, anziché pallone perfetto, lanciato in stride, lanciato con il ricevitore che non si deve fermare perché arriva esattamente nel momento in cui doveva arrivare, con la velocità che doveva essere, eccetera, eccetera, touchdown con una corsa incredibile di Watson. Però questi sono i dettagli.
Sì. E kudos tu, il numero 13, sull'Hazard che ha fatto un blocco della Madonna su quello che stava recuperando lì. Uno lo salta Watson e l'altro gli arriva dal lato cieco. Bellissimo,
Sì.
bellissimo. Se lo rivedete, è bellissimo. Da dove parte proprio l'Hazard andare a recuperare? Come vede che Watson è andato sulla parte esterna? Bellissimo, bellissimo. Touchdown, bellissimo. Mi ha ricordato Jordy Nelson, quello che vi dia in diretta contro cosa?
Patriots.
Contro New England, sì. Bravo, bravo, esatto. Me l'ha
Sì, cioè,
ricordato tantissimo proprio.
al di là di
Sì.
tutto, al di là di tutto, dove c'è scritto che non possono esistere le yard after catch?
Sì, ma infatti.
Se lanci al centro ci sono, è normale,
Cioè,
no?
abbiamo ricevitori
Lancia la
comunque,
cross.
abbiamo ricevitori veloci, anche capaci di fare catch nel traffico, cioè usiamo le armi che abbiamo, no? Le weapons, le famose weapons. È ovvio che se tu vai con un arco non spari, però se hai un arco usi le frecce. Cioè, devi anche capire che cos'hai, le weapons è un discorso comunque troppo generale. Bisogna
No, ma
utilizzarle per il valore che hanno.
certo,
Poi.
se sei sul ring di Fight Club usi le mani e i piedi,
Sì.
chiaramente.
No, ma tra
Sì,
l'altro,
vedo.
infatti, è un modo diverso di giocare quarterback perché il nostro eroe ci ha abituato, soprattutto da quando ha deciso di farlo, perché nei primi anni non era così, a non lanciare intercetti perché non rischia il lancio in mezzo al campo, non rischia, spesso e volentieri non rischia il lancio in stride col giusto tempismo perché deve essere sicuro che. E Questo da una parte appunto ti fa correre meno rischi e lanciare meno intercetti, dall'altra io ho sempre pensato, ho sempre detto che non è lo scopo del gioco non lanciare intercetti, ma lo scopo del gioco è vincere la partita. E quindi, per esempio, in ottica futura, speriamo quando finalmente ci leveremo dai coglioni questo essere, e quando finalmente, spero, Love avrà la possibilità di essere lo starter per i Packers, e magari sì, lancerà più intercetti di quanti ne abbia lanciati Rodgers, perché gioca più il ritmo, perché non esita, perché non ha paura a lanciare con un linebacker underneath. E però chi se ne frega? Cioè, lo scopo del gioco penso che sia vincere le partite, o perlomeno mettere la squadra nelle condizioni migliori per vincere le partite, non lanciare intercetti e prendere piuttosto sack che non rientrano nella formula del passer rating.
Sì, al di là di tutto, comunque può sembrare un discorso magari romantico, di quelli senza senso. Il body language di Love mi è piaciuto tantissimo. Cioè, proprio era entrato tranquillo ma convinto, nessuna smorfia strana. Cioè, l'ho visto proprio anche molto, molto dentro la partita. Anche l'anno scorso, quando aveva giocato, l'anno scorso ha giocato con Kansas City, giusto? Sì, stagione scorsa. Era pauroso. Non so, mi dava una sensazione anche di guardarlo negli occhi e vedere che aveva paura di sbagliare. E domenica mi sembra che sia entrato in campo, diceva, Fran, cazzo, io devo giocare a football, gioco a football, punto. Ed è venuto fuori, secondo me, una prestazione onesta, insomma, ecco, a mio modo di vedere.
Sì, adesso appunto senza coronarlo come Hall of Famer, dopo
Sì,
vedrai.
no, infatti. Il talento
Però è
c'è.
incoraggiante. Sì.
Sì, esatto, ma lo diciamo da abbastanza anni.
Già, direi tre.
Allora, prossima domanda di Stefano Pezzo Pregiato, che sostanzialmente Salti chiede che voto daresti da una scala da 1 a 10 a Joe Barry. In sintesi, cerchiamo di capire che voto merita realmente questa difesa, scusa, la difesa, e se Barry sia da 2, 5, 6, 8. Io gli do un 5,5 in media, 4 ieri. Ci può stare? Parola a
Ah,
te.
quindi in tutta la stagione, diciamo.
Sì.
Beh, tutta la stagione, secondo me, appunto, sempre per la storia del situational football, giocare con un cadavere a quarterback è un po' complicato, perché perdi una partita in cui la difesa concede 15 punti a Detroit perché l'attacco decide di segnarne 9, e quindi come... Cioè, capito? Nel senso, si parla tanto appunto di Barry, ma se non fosse stato per alcuni stop difensivi chiave, non avremmo vinto almeno due delle quattro
Quattro
partite che
partite.
abbiamo. Quindi, cioè, di che cosa parliamo? Per cui, non lo so, un voto probabilmente deve comunque considerare anche le aspettative che avevamo, e le aspettative erano abbastanza maggiori rispetto a quello che stiamo vedendo, e quindi darei un voto sul... 5, diciamo alla difesa, 5, 4 e mezzo, 5 alla difesa, perché considero anche le
Barry?
aspettative a Barry in quanto tale, ma probabilmente uguale, nel senso mi sarei aspettato, dato che la scorsa stagione era stata abbastanza buona, uno step in più piuttosto che uno in meno, ma allo stesso tempo stiamo vedendo quello che abbiamo citato, che hai citato prima, Rasul Douglas che non sta giocando ai livelli dell'anno scorso, Devondre Campbell che è infortunato, quindi vabbè, c'è la controprova, ma comunque
Rashan Gary.
non stava
Gary.
facendo la stagione che Gary che è fuori, eccetera, eccetera. E sempre considerando il fatto che l'anno scorso i top edge rushers dovevano essere tre perlomeno, perché a roster c'era anche Za'Darius Smith, quest'anno dobbiamo accontentarci dei progressi che sta mostrando partita dopo partita Enagbare, ma non stiamo parlando di un three-headed monster come poteva essere almeno sulla carta l'anno scorso.
Alex. Voto sulla difesa e su Barry? A
5,5.
entrambi?
Ah, sono stato più basso io e poi io sono quello che...
Siamo fortunati
Sì.
che non c'è Rubinato in puntata.
Ma io non, a parte salutiamo Matteo perché mi sembra giusto farlo, purtroppo non è, per motivi di lavoro non è con noi, ma lo salutiamo caramente. Sicuramente sarebbe stato un monologo sulla difesa, su Joe Barry, ma va bene così, poi ci dirà la sua la prossima volta. Alla prossima sconfitta contro i Bears, che giochiamo domenica alle ore 7. Va bene, dai. Comunque, voto per me 5, 5 e mezzo, 5 e mezzo perché ci siamo visti molti flash interessanti e tante cose. Parallelamente diciamo alla caduta degli dèi, dico appunto Amos, Ra's al, Savage, Clark in particolare, che veramente non sta incidendo su niente. Jerry che fa solo lo spaccone in campo, ma sì, ok, è produttivo indubbiamente, ma sicuramente ti aspetti più da un uomo che è il cornerback più pagato della Lega. Sì, anche Stokes manca, ragazzi, quindi 5 e mezzo, dai, 5 e mezzo mi sta bene.
Rimandati a settembre, come
Rimandati a
si faceva a
settembre,
scuola.
infatti. Bravo, perfetto,
Lo
perfetto.
so per esperienza personale. Passiamo avanti. Christian Ain Pezzetti chiede: pensiamo al draft, che ruolo coprireste con la nostra prima scelta? Penso sia abbastanza prematura come cosa, anche da vedere dove finiamo, eccetera, eccetera. Cioè. Poi
No, ma poi... No,
dipende se sceglie Guti o se deve scegliere Pollicino.
ma poi a prescindere, cioè, nel senso, un GM che si rispetti non deve pensare al ruolo, deve pensare al giocatore, sempre e comunque. Per cui, soprattutto quando scegli in alto, come sceglieremo, probabilmente, a meno che Love...
Me lo fanno giocare apposta, eh.
E quindi, quando sei in alto... se anche cioè, se ti trovi un giocatore in un ruolo che hai già coperto, ma un giocatore trascendentale, trascendente, come cazzo si dice, forte comunque, lo prendi e vaffanculo. Poi pensi a come e dove metterlo, cioè, nel senso il talento lo trovi sempre in modo di metterlo in campo, ecco. Mentre invece se cominci a pensare, però mi servirebbe per esempio un offensive tackle, allora mi prendo questo qua che magari sono già stati scelti altri tre tackle, dici vabbè, allora mi sto accontentando del quarto migliore e già si scende di livello. Per cui quello lì è sempre una cosa complicata secondo me da fare, pensare al ruolo e non al giocatore.
Best player available alla fine.
E comunque, aggiornamento rispetto alla settimana scorsa, siamo passati dall'11esima all'ottava scelta, per il momento.
Il mio sogno, ti dico la verità, adesso faccio uno spoiler, il mio sogno è finire a prendere la 12ª scelta per poter prendere la t-shirt di Rodgers che mi ha regalato Rubinato, prendere lo scotch carta, buttarglielo in cima alla scritta Rodgers e scriverci col pennarello PIC. Col 12 sotto. Questo è il mio sogno erotico di questi giorni. Questo per far capire come sta andando la stagione dei Packers. E non riesco a bruciare le magliette come fai tu, Alex. Invece
Ah,
di
no, no,
pippe.
sarà fatto, non ti preoccupare. In diretta Facebook.
Sarà fatto di ayahuasca o cosa?
Sarà fatto di ayahuasca. Io di birra.
Andiamo avanti. Al 85 e non AI 85. Tripletta di domande da parte sua. Se la difesa si fosse rotta le balle e quando il gotti degli impasticcati mette punti loro per il pick prendono di più, ormai è sospetta la cosa e non è la prima volta. Spero di no, perché vi toccherebbe odiare anche loro. Volete aggiungere qualcosa?
No, una
No,
provocazione
penso che è una cazzata.
interessante.
Sì, no, ma è una cazzata. Secondo me è una cazzata. Per me, tutti quanti giocano dando il massimo. Sì, è NFL questo, ragazzo. No, non c'è niente da fare. Non si gioca.
Se anche Rodgers gioca dando il massimo, così non oso immaginare se si tira indietro.
Perciò, ma quella è la verità. La verità è che questo non ce la fa più, è schiattato in corpo, non c'è un cazzo da fare.
Altra domanda
Dai.
sempre sua che ci ripetiamo da un po' anche noi è: la diva si è rotta, non il pollice, non le costole, ma di giocare a football? È lungo il discorso, probabilmente anche.
Ma sì, probabilmente
Soprattutto per lui.
comunque vuole giocare a
Vai, vai,
football e
Sam.
diciamo vuole giocare a football ed essere migliore senza fare tutte quelle cose durante tutto l'anno che ti portano ad essere migliore.
Sì,
Tanto io
la
sono io e
grazia è
voi non siete
dovuta.
un cazzo. Esatto, io sono io e voi
La
non siete
grazia è
un cazzo.
dovuta.
Ma per uno che ha bisogno del TSO, e si è capito dalle ultime esternazioni sia di Olivia Munn che di Deshaun Kaiser, io penso che uno che è uno che ha bisogno del TSO, voglio dire, anche, cioè, non è che riesce a capire cosa sta facendo. Lui vive con la regina nel culo e basta, tutta lì la storia.
È un Antonio Brown da 50 milioni di dollari all'anno.
Eh sì.
Eh sì, eh sì.
Ultima
sì.
domanda sempre di Al85 che dice: ho letto un commento su Facebook. Può essere che Rodgers abbia giocato col pollicione rotto per imitare Favre, che sembra abbia fatto lo stesso? Aggiungo io, dovrebbe essersi rotto tutte le cose che si è rotto Favre e giocare con tutti quegli infortuni per assomigliargli un pochino.
Ma sì, ma poi sai cos'è la differenza? Che per Favre gli infortuni e queste cose qua non sono mai state una scusa per giocare di merda. Lui, quando ha giocato di merda, ha giocato di merda. Quando ha lanciato intercetti, ma... io, cioè, sinceramente, scuse, sì, però qua, sì, però là, cioè, però effettivamente le weapon di qua e le weapon di là. Tutte queste puttanate le abbiamo solo per l'uomo d'argilla, perché, non lo so, perché è intoccabile, perché una volta, 13 anni fa, abbiamo vinto un Super Bowl con una sua prestazione spaziale contro gli Steelers, e da allora probabilmente, insomma, bisogna... per forza concedergli tutto, non lo so, io non... sinceramente penso che abbia pochi uguali nella storia dello sport questa roba qua, sempre sempre scusato, sempre sempre giustificato per qualsiasi cosa, che meno
Aggiungo una
male,
domanda. Sì, scusa, finisci
no,
pure.
dico, e meno male che dopo la roba lì sul Covid, il finto vaccino eccetera, è un po' cambiata la narrazione su di lui come persona, perché prima era intoccabile proprio.
Faccio una domanda un po' provocatoria, anche se volete rispondere tutti e due. A Rodgers sarebbe stato concesso tutto questo in un'altra franchigia?
No.
Ho i miei dubbi, sinceramente, perché qui scontiamo questa gratitudine e riconoscenza dell'avere l'altro Hall of Famer seguito a Favre, perché altrimenti solo locuste, carestie e siccità. E quindi probabilmente anche questo porta a essere più accondiscendenti, perché bene o male, al di là di tutto, ne sono state fatte passare tante anche a Favre. E quindi c'è proprio questa predisposizione per dobbiamo baciarci i gomiti per il fatto che siano qui. Da un'altra parte, probabilmente magari non sarebbe stato fatto passare tutto, sarebbe stato fatto passare tanto, ma in ogni caso a un certo punto un owner alla G Mercy, per dire, gli avrebbe detto: ragazzo, ma perché continui a giocare nei playoff, per esempio? Perché c'è un approccio probabilmente diverso, più di business. Cioè, sono nel business che non mi devi ridicolizzare in diretta nazionale ai playoff, per esempio. Non lo so, dico io, poi magari no.
Io pensavo più a un owner tipo Jerry Jones.
Anche? Sì.
Cioè, non penso avrebbe sopportato più di tanto tutte ste manfrine, onestamente.
Oddio, forse Jerry Jones sarebbe un po' diverso, perché se guardi si è tenuto per un sacco di anni Jason Garrett, perché era il suo pupillo, la sua creazione, eccetera, quando avrebbe potuto mandarlo a calci in culo molto prima. E quindi magari lui è uno di quelli che, insomma, i suoi anelli li ha vinti. Sì, vuole vincere ancora, per carità di Dio, però tende anche a magari innamorarsi della persona. Certo, questa persona è una persona che tende a stare sul cazzo quando lo conosci, per cui può essere che effettivamente
Poi dopo che Rodgers gli ha detto New York Bozo al tempo, probabilmente se l'era anche appeso al dito. Ok, domanda di Fabio Luzzi. Quando Rodgers sostituì Favre 15 anni fa, Brett quanti anni di contratto aveva ancora in corso? E ha le stesse cifre attuali di Aaron? Punto di domanda. Fatto ovviamente il rapporto con il diverso valore della moneta. Io onestamente non me lo ricordo.
Non lo so neanche io, di sicuro era sotto contratto per il 2008, perché quando poi ha
Perché
deciso
poi
di...
lui si è deciso di ritirarsi, no?
Sì, esatto, perché sostanzialmente...
Aveva 2 anni di contratto e tutti e due gli anni si è ritirato. Una volta è ritornato, ha giocato e poi l'anno dopo non gliel'hanno permesso. La prima volta ritornò con tutto quel piagnisteo lì, vestito con la camicia bianca lì. Ricordate tutto quel casino? Un
Io
casino esagerato.
probabilmente avevo 5-6 anni, faccio fatica a ricordarmelo.
Ah, ok, mamma mia.
5-6 no. 8-9,
Sì, perché sostanzialmente
siamo.
quando ci si ritira, il contratto in essere viene come se fosse messo in ghiaccio, sostanzialmente. Quindi i tuoi diritti rimangono, se ti ritiri, alla squadra che li deteneva quando ti sei ritirato.
Sì,
E,
perché
a
poi ha
meno
fatto
che
una
non ci
trade
sia...
per andare via, no?
Sì,
O
esatto, a meno che non ci
sbaglio?
sia appunto un accordo diverso. In quel caso, appunto, c'è stata la manfrina, lui voleva tornare, i Packers non lo volevano, questo e quell'altro. e dopo si è fatto tradare ai Jets, poi si è ritirato allo stesso modo, però in questo caso diciamo i Jets hanno rinunciato ai diritti su di lui in modo tale che poi potesse firmare
Si è
con
ritirato
i
con un
Packers.
infortunio falso. Si è ritirato con un infortunio falso per segnare con i Packers, con i Vikings. Che infame di merda, porco Dio. Vabbè, dai.
Andrea, realisticamente, nonostante tutta la narrativa a giustificare le scarse prestazioni del 12, quanto ritenete possibile una sua trade a fine stagione? Zero, a quel che mi riguarda.
Ma io penso che possa essere possibile, non probabile, ma possibile sì. A meno che non siano totalmente deficienti, almeno proveranno a farglielo il discorsetto dopo aver visto Love, ecco, e dopo aver visto Rodgers soprattutto.
Sicuramente ci porti a casa un cazzo, però almeno te lo levi dalle palle.
Ma sì, ma gliele do io delle pick se le vogliono. Cioè, vi prendete Love e una terza? Ve la do, tranquilli.
Vi prendete Love e una terza?
Sì, no, scusa, pardon, Rodgers.
Piano, eh. Cioè, gli diamo scelte noi, dici, per
Sì,
tenerselo.
capisco.
Ok, sarebbe la trade più brutta della storia del football.
Forse no, forse no. Potrebbe essere la migliore, potrebbe
Sì,
essere.
dipende dai punti di vista. Vai, Sal, dimmi.
No, dico, potrebbe essere percepita male da tutti. Io sarei la persona più felice dell'universo. Tipo, andrei a fare l'elicottero col cazzo in giro.
Mi sembra corretto. A Downtown Green Bay. Ultima domanda alla quale potete fare pure a meno di rispondere, arriva da Matteo Rubinato che chiede: quindi qual è il problema della difesa? Rispondo io, Matteo Rubinato. Penso che della difesa comunque abbiamo già parlato
Sì,
abbastanza.
comunque il mio cavallo di battaglia da anni è players, not plays. Secondo me ci si concentra troppo
Vero.
su schemi che dopo non si ha le competenze io per primo di capire fino in fondo, e senza in realtà concentrarsi sul cercare di capire che cosa dovevano fare i giocatori e su che cosa hanno finito per fare in una data azione. E
Preferivo il cavallo di battaglia di Cicciolina, comunque, sai.
secondo me alla fine il succo della questione è quello lì. Riduci i placcaggi sbagliati, già vedi una partita diversa. Perché sbagli i placcaggi? Perché non te li insegnano? Non lo so, sei professionista in NFL, dovresti saperli fare almeno i placcaggi. Tra l'altro, cosa che era migliorata tanto l'anno scorso, quella dei placcaggi, se ricordate, con Barry al primo anno. Poi, per carità, a me mi dite va via Barry, arriva un altro viso pallido, cioè, frega cazzo, va bene, non è che mi sto a incatenare per Barry. Però dicevamo le stesse cose di Pettine, diciamo le stesse cose di Barry, dicevamo le stesse cose di Capers, diciamo, cioè, alla fine della fiera, secondo me, il concetto è che si guarda troppo a cose che non riusciamo perlomeno noi a capire dall'esterno. Ecco. Quindi schemi, mica schemi.
Bene, le
Ed è
domande
tutto
sono
sempre
finite.
riconducibile all'argilla, poi sempre, poi è tutta lì la storia.
Ma no, ma anche perché se voi andate a guardare, adesso non ho avuto modo di controllare i dati perché avrei voluto farlo, ma poi mi avete anticipato la registrazione, quindi da buon
No, no, no,
ospite.
piano, piano, scusa, ti interrompo. Abbiamo anticipato la registrazione per far registrare l'unico che non sta registrando in questo momento. Ci tengo a
È
precisare.
vero.
Vai, vai pure.
Tra l'altro, in 8 anni di podcast, lì, quanto cazzo è la prima volta in cui non c'è Rubinato in una puntata, quindi che storia.
Teniamo
Tanto non
d'occhio gli
ascolterà
ascolti,
mai.
eh.
Sì, esatto. Non ascolterà mai la puntata, quindi non saprà mai che ho avuto questo momento lacrimuccia per lui. In ogni caso, che cazzo stavo dicendo? Vedi che siete anche voi però che mi interrompete.
Devi scrivere.
Questo vale come un miss the tackle,
Esatto. Che
eh.
cazzo ne so, non so cosa
Non
stavo
è
dicendo.
colpa nostra se sbagli tackle, eh. Non è che noi dobbiamo insegnare. Sei tu che fai sto Lambo Leap da 8 anni. Sei un professionista, dovresti
Ah,
saperlo.
no, ecco, mi è venuto in mente. Non ho fatto in tempo a controllare, avrei voluto, ma se andate a vedere le grandi difese, le grandi squadre, eccetera, in generale sono squadre che dal punto di vista offensivo tendono ad avere il controllo del pallone, quindi magari corrono tanto, lasciano il meno possibile la palla agli altri, anche dal punto di vista offensivo. E noi è una cosa che facciamo quando ci ricordiamo di farlo, un drive sì e due no, per dire, quindi cercare di gestire il pallone nel time of possession. E questo fa molto in statistiche difensive che sono spesso e volentieri cumulative, quindi quante yards hai concesso in tutta una partita, per cui rubare uno, due possessi, tenere il pallone in attacco di più rispetto a quanto lo fai tenere agli avversari, sono tutte cose che vanno automaticamente a diminuire quelle che possono essere le yards che possono realisticamente fare gli avversari, però è un concetto che evidentemente. Se voi guardate, per esempio, la nostra difesa è sempre stata, ma anche quando faceva vomitare con Capers, molto forte nel momento in cui giocava con un vantaggio. Perché? Perché non ti dovevi concentrare su tutto il campo, non ti dovevi concentrare sulle corse, andavi dritto, facevano un sacco di sack quando c'era Matthews, quella gente lì. Non è che fosse forte in senso assoluto la difesa, era, diciamo, agevolata dal fatto che l'attacco andasse sempre spesso in vantaggio, almeno di un paio di segnature, e quindi la difesa poteva concentrarsi su rush e prendere quarterback. E quindi cambiano le cose nel momento in cui l'attacco stenta, ridà la palla agli altri, rispetto a quando magari sei in vantaggio e puoi gestire diversamente la partita. Tutto qua.
E i big plays fischiavano in quel periodo, proprio per questo
Sì,
motivo, chiaramente.
esatto.
Certo. Certo.
Domande
Buono.
finite? Passiamo se Alex ha preparato la sua rubrica.
Certo, è sempre
E
pronto,
allora
ogni puntata.
è il tuo momento.
E il jingle l'hai
Vai.
preparato?
No, il jingle l'ho dimenticato, la settimana
What
prossima.
is
What is
love?
good? What is good about it? Ok, allora anche questa settimana abbiamo tre cose belle da poter dire, anche in questa merda di sconfitta. Al numero 3, Jordan Love. Io lo metto al numero 3, semplicemente perché forse ne abbiamo già parlato troppo, ma anche e soprattutto perché comunque Philadelphia giocava in prevent in quel momento. Quindi lo vorrei valutare più avanti e spero di farlo. C'è stata l'opportunità di poterlo fare in quel three and out finale, insomma, 57 secondi alla fine. Sarebbe stato quanto bello un comeback finire 40 pari con il drive finale in 57 secondi, ma la difesa ci ha pensato bene e vabbè, niente da fare. Però c'ho un what is good about it difensivo al numero 2, The Unsung Heroes, gli eroi che non sono conosciuti e non celebrati. Il primo che vorrei dire è Justin Hollins. È arrivato giovedì, il giorno del Thanksgiving, probabilmente con un tacchino dentro la pancia. Ha giocato domenica pochi snap, ha fatto due big plays, un tackle for loss e un sack. Magari abbiamo trovato qualcosina anche lì come outside linebacker. Insieme a lui, altri due che ormai sono quasi sempre nelle classifiche sono Rudy Ford e Keyshawn Nixon. A parte i ritorni di Keyshawn Nixon, che prima o poi riuscirà a segnare anche sul ritorno, sono stati gli unici, secondo me, a compiere dei placcaggi decisi e precisi in difesa, ma soprattutto Rudy Ford ne ha menato uno a un certo punto, non mi ricordo su chi, ma è stato devastante. Gente che non viene pagata tanto, invece gli eroi la fanno schifo, va bene. E al numero uno, AJ Dillon. Finalmente abbiamo rivisto la sua esplosività e potenza. 8 carries per 64 yard e 3 ricezioni per 24. Ho rivisto l'AJ Dillon dell'anno scorso, forse per la prima volta quest'anno. Fine della rubrica. Perfetto.
Grande, concordo.
Spettacolo. Sì, AJ Dillon ha sorpreso in maniera molto positiva, finalmente. Quindi
Sì.
bastava, magari dargli bastava anche dargli la palla, quindi.
Ma quindi vuol
Beh,
dire che ha
11 touch
fatto.
sono pochi,
Ma è già il doppio
obiettivamente.
rispetto a quelli che faceva di solito, quindi ci
Vuol dire che ha
accontentiamo.
fatto 8 yards per corsa, 8 per 8,
Sì,
64.
8
Bene.
per corsa e 8 per ricezione, andrebbe benissimo. Se gli do la palla 20 volte, forse vinciamo le partite.
Fatto
Wow.
sta che
Quindi.
comunque vai.
No, vai, finisci, volevo dire, quindi è Bears Week in sostanza.
Proprio stavo per dire quello, stavo per dire fatto sta che andiamo finalmente a giocare contro di nuovo il vero GOAT dell'NFL, Equanimeous Sam Brown. Ci andiamo con un bottino storico di 4 vittorie e 8 sconfitte, ma loro sono comunque messi peggio di noi, sia come record, sia per il fatto che comunque sono sempre Chicago Bears. E niente, speriamo che Fields non giochi, perché potrebbe essere un altro che ci corre in faccia 6 milioni di yard. staremo a
Io
vedere cosa
vorrei che
succede.
giocassero Fields e Love e me la giocherei fino in fondo. Mi piacerebbe
Sarebbe
tantissimo.
simpatico, sarebbe
Sì,
simpatico.
sarebbe una bella partita veramente da vedere, secondo me.
Sì, sarebbe carino. Tra
Ma
l'altro,
probabilità che giochi Love, penso 2%, perché sono, voglio essere positivo. Non
ma
penso
sì,
giocherà lui.
penso poche, sinceramente.
Anche perché poi abbiamo il bye,
Sì,
quindi
no, hanno già detto che sta migliorando Rodgers, quindi, insomma,
come
la strada è
gioco o come
lunga.
salute?
No, come salute, ha detto his healing, ha detto Matt
Peccato.
LaFleur. His healing, che lo
Ma ha
bruciano Lambo, si dice qua.
una certa età che si prenda cura di se stesso, insomma, se ha bisogno di riposarsi un attimo, dopo tutte le fatiche di Ercole che ha fatto, cazzo.
No, poi c'è da dire che onestamente, lo dico in coda alla puntata in modo tale che lo sentano il meno possibile, i due lanci che ha fatto in TD, soprattutto quello per Cobb, erano due lanci della Madonna, però voglio dire, non puoi fare due lanci su 30, 35 degni di quanto ti pagano del tuo status, quindi cioè, il problema rimane, non è
Chiaro.
che quei due lanci fanno sì
Chiaro,
che...
ma l'hai detto tu, non è un quarterback per una contender, è tutta qui, in questo momento non lo è, e non lo puoi pagare come per una pretender, è tutta lì la storia, è la
È
sottoperformance,
meglio
non è che proprio fa schifo in assoluto.
Sal, è meglio o peggio di Whedon al momento? Direi che con questo spot storico possiamo anche chiudere tutto.
Ah, ma
Non
quanto li ho
abbiamo altro
triggerati
da
con quella.
aggiungere. Sì,
Madonna, quanto godo.
e adesso
Lui
a
da
distanza di
quando?
anni. A distanza di anni scopriamo che sei stato anche troppo buono, forse.
No, ma in realtà da quel momento si è cominciato a fare di weed e questo è il problema, proprio scegliendo sale. Wither,
Non legge
wither
fino in fondo, è uno che non legge fino in fondo, Roger, se l'abbiamo capito.
Buona ragazzi, e io dico solo questo, the Bears still suck.
What is love? Rogers, don't hurt me no more. Ciao a tutti. Ciao.
Alla prossima, ciao ragazzi, ciao
Ciao
ciao ciao.
Ruby. Ciao Ruby.
Ciao Ruby.
Ciao Ruby. Mangiamelo.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.